Laser.
Dedicato a Gisella Florianini, alias Amelia Valli, e alla Repubblica dell'Ossola. Ascolteremo anche gli scritti di Gisella Florianini, con la partecipazione di Maria Grazia Alemanni, Michela Cella, Luigi Remaschi, Don Andrea Bigalli e un inedito di Lidia Menapace. La resistenza italiana si sviluppò a partire dall'estate del 1943. Dopo il crollo del fascismo e l'armistizio firmato con gli anglo-americani nella frazione di Cassibile, che entrò in vigore l'8 settembre, le forze politiche antifasciste formano già dal 9 settembre il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, che nei mesi a seguire sarà guida politica e militare della lotta di liberazione. La resistenza come fenomeno nazionale si sviluppò in ogni area del paese. Fu una lotta armata e politica, organizzata e strutturata, nata dall'esigenza del momento, ma fu anche opposizione civile, spesso disarmata, ma fondamentale per affiancarsi alla resistenza militare. E la Repubblica della Val d'Ossola è la più conosciuta tra le repubbliche partigiane. Fu in grado in poco più di un mese di vita di affrontare non solo le contingenze imposte dallo stato di guerra, ma anche di darsi con una giunta di governo una articolata organizzazione amministrativa. Ascoltiamo adesso Lidia Menapace, nata a Novara il 3 aprile del 1924 e scomparsa il 7 dicembre 2020 a Bolzano, senatrice della Repubblica Italiana, staffetta partigiana con il nome di battaglia di Bruna.
Senza le donne la resistenza, almeno in Italia, non ci sarebbe stata, perché l'esercito italiano si disfò dopo l'infelice armistizio firmato da Badoglio e dal re. Fu salvata dalle donne che a tutti quelli che scappavano dalle caserme offrirono una casa, un tetto, un piatto di minestra a rischio, perché l'esercito di Hitler aveva già l'ordine di sparare a vista contro qualsiasi giovane in divisa che scappasse da una caserma. Se non ci fu un massacro fu proprio per questa ragione, che di nuovo rimane nascosto perché sembra un prolungamento della vita casalinga. C'è un poveraccio che non sa dove andare a dormire, gli dai casa tua, gli dai un piatto di minestra. Bisogna pensare che se li trovavano li fucilavano, e le case di chi li aveva ospitati venivano bruciate. Quindi fu un rischio non da poco. Meriterebbe che, facendo la storiografia della resistenza, questa cosa non venisse considerata dopo, come ultima, come modesta, come domestica, ma veramente un pezzo decisivo della resistenza italiana. Una cosa mai citata è che durante la resistenza si costituirono i gruppi di difesa della donna che cominciarono a pubblicare una rivista politica sulle donne che si chiama Noi Donne, che poi ebbe un grande successo, una lunghiera vita e non viene mai ricordata. Ci fu più di una Repubblica Partigiana, per esempio quella di Montefiorino, ma io voglio fermarmi sulla Repubblica Partigiana dell'Ossola perché si considerò Stato, tanto è vero che nominò al proprio governo una giunta di governo dell'Ossola, della quale fece parte anche come ministra Gisella Floreanini, una importante donna milanese, prima ancora che le donne avessero diritto di voto. Questa fu la straordinaria capacità anticipatrice della resistenza in quel periodo.
Ascoltiamo il ricordo di Luigi Remaschi su Gisella Floreanini.
Nella sua lunghissima testimonianza di vita, che recava con sé i caratteri della sua grande personalità, questa fede assoluta nella dignità della persona e nei valori che la sorreggono, che, vogliamo sintetizzarli, possono ancora essere quelli della Rivoluzione francese, il famoso trinomio libertà, uguaglianza, fraternità o solidarietà, in cui però la battaglia dei resistenti, degli antifascisti, antinazisti che realizzarono concretamente, materialmente l'epopea della resistenza vittoriosa e della nascita della nostra moderna Repubblica attraverso quel portento che ne è la Costituzione Repubblicana, un vero distillato delle idee, delle aspirazioni, delle speranze, dei timori, ma anche dei grandi amori e dei grandi orizzonti che quella generazione seppe prima sognare, poi immaginare e infine costruire.
Gisella Floreanini nacque a Milano il 3 aprile del 1906 e poco più che ventenne, contraria da subito al fascismo, divenne attiva nell'opposizione clandestina già all'inizio degli anni 30. Nel 1938, per sfuggire all'arresto, fu clandestina in Svizzera. Vi rimase fino al 1943, stabilendosi prima a Lugano e poi a Ginevra. L'esilio svizzero fu per lei un periodo di vera crescita e maturazione politica, e dopo l'armistizio nel settembre 43 Gisella iniziò a svolgere importanti funzioni di collegamento fra i rifugiati in Svizzera e la nascente resistenza in Italia. Ascoltiamo Maria Grazia Alemanni.
Novara e quella che un tempo era la sua lunga provincia che si estendeva fino all'Ossola devono molto a Gisella Floreanini, una donna che a molti di noi, grazie ai racconti dei nostri nonni, come nel mio caso, o dei genitori, evoca un'immagine di forza e anche di combattività. E così Gisella percorse il lungo e largo l'Ossola per chiamare a raccolta tutti coloro che erano disponibili a dare una mano, a partire dai comitati di liberazione nazionale, sino ad arrivare ai sindaci dei comuni che si erano defascistizzati, e anche gli organismi di assistenza, primo naturalmente tra i quali fu la Croce Rossa, che attraverso i suoi collegamenti con la Svizzera faceva arrivare generi di prima necessità come le patate, il latte, ma anche i medicinali. In questa operazione, come lei ci ha raccontato, le venne nel soccorso le donne. Donne di diverse matrici ideologiche, dalle cattoliche alle comuniste, alle monarchiche, e anche di differente estrazione sociale, perché potevano essere donne semplici, povere, ma anche donne delle classi più abbienti.
Nella primavera estate del 1944, dopo l'avanzata anglo-americana nell'Italia centrale, in vaste zone delle regioni settentrionali sorgono le cosiddette zone libere e le repubbliche partigiane, e in autunno in Piemonte sorgerà la Repubblica dell'Ossola. Ascoltiamo Michela Cella.
La nomina di Gisella come commissario di governo nella zona libera dell'Ossola, che è nata il 9 settembre del 44 ed è durata poco più di un mese fino al 23 ottobre del 44, è lei stessa a dircelo, che non fu dovuta alla necessità di una presenza femminile, ma si trattò di una vera e propria scelta rivoluzionaria. Lei in quel momento era uno dei pochi quadri del partito preparati e disponibile, ed è stato proprio per le sue competenze che le furono assegnate le deleghe all'assistenza e ai rapporti con le organizzazioni di massa. È una nomina che è stata proposta dal partito e poi accolta dagli altri gruppi politici all'unanimità, che fu un caso unico nella Repubblica dell'Ossola, e non ci furono casi analoghi nelle altre zone liberate. Per la prima volta una donna fu nominata ministro, commissario di governo, e tutto questo avvenne prima che le donne avessero diritto di voto e fosse loro riconosciuta la parità di genere.
Scriveva Gisella: «La Repubblica dell'Ossola è la sola che abbia immesso una donna nella giunta provvisoria di governo, a me sembra sia un fatto di tale novità e originalità in Italia che deve essere approfondito nel suo significato, perché alcuni governi ora mi chiedono la ragione perché sia avvenuto solo nell'Ossola e perché in nessun'altra delle zone libere. E ce ne furono di straordinarie, i cui militari e politici costruirono governi nuovi, popolari. Ma le donne non ci furono in nessuna, anche se le donne erano una componente essenziale della resistenza. È stata una prova di una maturità democratica della Repubblica Ossolana, e questo sta a indicare sia il peso che ha avuto il lavoro che le donne svolgevano, sia la maturità politica degli uomini della giunta. E proprio perché i commissari al governo dell'Ossola portavano avanti un'Italia che pochi pensavano che così sarebbe stata. È un'Italia anche delle donne, è l'Italia del voto alle donne, del riconoscimento dei loro diritti politici, sociali e civili.
Il contributo della Florianini al governo dell'Ossola fu enorme, per la complessità e la quantità di lavoro, ma soprattutto per la sua lungimiranza politica. Quando accettò l'incarico nella giunta di governo, pretese che fosse cambiato il nome da commissariato alla beneficenza a commissario all'assistenza, perché il suo intento era quello di organizzare un intervento pubblico proprio su basi nuove e democratiche. Si accorse infatti che non c'era un'organizzazione razionale per la distribuzione degli aiuti e senza un nuovo progetto si rischiava di avvantaggiare possibili approfittatori. Quindi Gisa lavora alla definizione di un piano che rispetti regole democratiche e che possa assicurare una relativa equità, abolendo tutti quelli che erano privilegi istituiti dai podestà fascisti. E per realizzare questo progetto era necessario il coordinamento delle iniziative e una gestione che fosse decentrata dell'assistenza, più vicina proprio alle famiglie, ai reali bisogni, no? E attribuendo responsabilità dirette alle amministrazioni locali. Per convincere i sindaci, la Florianini percorre in lungo e in largo le valli ossolane e stabilisce contatti con gli organismi rappresentativi, oltre che con i medici e i parroci che gestivano i centri di assistenza.
Ascoltiamo Don Andrea Bigalli.
All'interno delle repubbliche partigiane ci fu in assoluto una delle primissime potenzialità che le donne riuscirono a meritarsi. E se le meritarono non semplicemente per il sacrosanto diritto di avere degli spazi politici in relazione al loro essere cittadine e persone, ma anche per le competenze. La storia di Gisella Florianini, per esempio, è la storia di una donna di enormi capacità che non a caso ebbe un ruolo rilevante nel governo politico della Repubblica stessa. Questo ci fa riflettere molto su quanto gli esseri umani possono realizzare socialmente quando riescono a attivare tutte le loro potenzialità. La democrazia dovrebbe essere questo ambito. La libertà garantita dal diritto è l'ambito in cui gli esseri umani sono chiamati a esprimere più liberamente se stessi e se stesse, e possono farlo proprio in virtù del diritto, scritto con la D maiuscola.
Il dicastero che fu assegnato a Gisella, quello all'assistenza e ai rapporti con le organizzazioni di massa, era uno dei più problematici perché si doveva far fronte alle esigenze alimentari e sanitarie in un territorio vasto con una popolazione aumentata a causa degli sfollati, in una zona montana snodo per le comunicazioni verso la Svizzera assediata dalle forze nazifasciste. L'esperienza acquisita a Ginevra a contatto con l'Ufficio Internazionale del Lavoro l'aveva condotta ad una visione moderna dell'assistenza come servizio pubblico in risposta al riconoscimento dei diritti sociali. Seppe così programmare un piano di intervento secondo una logica innovativa e una organizzazione razionale decentrata, costruendo una rete sul territorio cui diedero un attivo contributo le donne dell'Ossola. La rete poté solo iniziare a funzionare nei 40 giorni di libertà, ma riuscì in parte a sopravvivere clandestinamente anche dopo il ritorno dei nazifascisti. Scrive ancora Gisella. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 1944 i nazifascisti ripresero il potere in Ossola e cancellarono la zona libera. La nostra Repubblica dovette arrendersi per la mancanza di cibo e di rinforzi che furono promessi dagli anglo-americani ma che non arrivarono mai. Non c'era più tempo, raggruppai tutti i bambini presenti nel territorio e riuscii a farli espatriare in Svizzera per proteggerli dalle rappresaglie nazifascisti. Fui anche l'unica dei commissari della giunta che non rifugiai in Svizzera. Con una marcia faticosissima e rischiosa raggiunsi le brigate partigiane in Valsesia e continuai con coraggio il mio impegno nella resistenza.
Le forze nazifasciste avanzavano ed era assolutamente necessario intensificare le operazioni di solidarietà verso la popolazione dell'Ossola, soprattutto verso i più deboli, gli anziani e soprattutto i bambini. Il soccorso operaio di Zurigo infatti mandò una missione in Ticino proprio per coordinare gli aiuti e per coordinare i trasferimenti. Questa missione era guidata da Margherita Zöberi e da Gabriella Mayer e nonostante le difficoltà che si possono immaginare, questa rete funzionò e rese possibile la difficile operazione di trasferire un numero rilevante di bambini e di anziani ossolani. Si calcola che i bambini, si calcola, ma viene anche poi comunicato nei documenti ufficiali della Croce Rossa Svizzera, che i bambini trasferiti dall'Ossola nel territorio elvetico, nel Canton Ticino, ma anche in altri cantoni, furono 500. E Gisella coordinò questo trasferimento, che era un trasferimento delicato perché si trattava di parlare con i genitori, di scegliere in particolare i bambini, di organizzare l'accompagnamento, e di fornirgli di generi di conforto, ma anche di documenti. Ci fu un lavoro immenso da parte delle amministrazioni locali, dei parroci, delle crocerossine, dei medici, un lavoro estenuante e veramente difficile. Ma se non ci fosse stato questo lavoro, questa abnegazione, se tutti gli incaricati della Croce Rossa, ma anche gli assistenti, le donne, non avessero collaborato in maniera rapida ed efficiente, quei treni non sarebbero mai partiti e quei bimbi non sarebbero mai arrivati e dalle famiglie che li aspettavano. I treni con i bambini arrivarono a destinazione appena in tempo, perché le forze nazifasciste erano a pochi chilometri dalla stazione di Domodossola. Le linee ferroviarie utilizzate furono quelle verso Briga e verso Locarno, attraverso la linea del Sempione e delle Centovalli. E questi bambini giunsero sia nel Canton Ticino che in altri cantoni della Svizzera interna e vi rimasero fino a dopo la liberazione, raggiunti successivamente anche dai loro genitori in molti casi. Ma l'ospitalità non si limitò solo ai bambini. Ci furono molti antifascisti che una volta che l'Ossola fu rioccupata dalle forze nazifasciste, oltrepassarono i confini e si rifugiarono in Svizzera e furono ospitati anche loro dalle famiglie svizzere, in molti casi le stesse appunto che avevano accolto i bambini.
Gisella non smetterà di impegnarsi sul fronte dei diritti sociali e di genere e contro i rigurgiti neofascisti. Manterrà uno spirito critico e aperto anche nei confronti delle nuove generazioni. Poi, come presidente del CLN di Novara, trattò la resa del locale comando tedesco. Fu l'unica donna in Italia a ricoprire quel ruolo e riuscì a dirigere l'assistenza alla popolazione dell'intera provincia e a definire le condizioni di resa dei nazifascisti e a liberare gli ultimi prigionieri politici rimasti nel carcere di Novara e ad accogliere gli alleati al loro arrivo in città.
Lasciata Domodossola, Gisella si è unita ai partigiani garibaldini in Valsesia. Ha raggiunto il comando di Licino Moscatelli con una marcia durata giorni, penosissima. Sappiamo che quando è arrivata in una sorta di ospedale a Valduggia le sono state tolte le scarpe dalla suora che era di assistenza e con le scarpe sono venute via anche le calze e la pelle. Quindi aveva la febbre alta e è stato necessario un periodo di convalescenza prima di poter tornare alla militanza attiva e ha coordinato l'assistenza ai combattenti e le loro famiglie nel Verbano e nel Cusio. È stata un'attività intensa la sua da partigiana a fianco dei gruppi di difesa della donna e questo ha fatto sì che poi nel febbraio del 45 lei sia stata nominata unica donna in Italia presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Novara E quando Gisella si riferiva a questo incarico, diceva che lei era stata nominata presidente del CLN non perché appartenente a un partito, ma perché donna, come rappresentante quindi del coraggio e della partecipazione di migliaia di donne italiane all'impegno antifascista e alla resistenza. Ed è con questo ruolo che ha diretto l'assistenza in tutta la provincia e il 26 aprile del 45 ha partecipato alle trattative tra il comando garibaldino e il Comitato di Liberazione Nazionale da un lato e il comando tedesco dall'altro, per definire le condizioni di resa dei nazifascisti che non volevano arrendersi ai partigiani. Quando la resa fu firmata, si è recata per prima alle carceri cittadine di Novara, che erano al castello, per liberare gli ultimi partigiani prigionieri, e il giorno seguente consegnò la città di Novara, già libera, per opera dei partigiani e della sua popolazione, alla delegazione inglese proveniente da Milano.
Dopo la liberazione, Gisella non smise di fare politica attiva. Consapevole del fallimento del socialismo reale secondo il modello sovietico, non rinnegò le lotte passate, combattute in nome di ideali considerati sempre validi, ma guardò avanti, partecipando all'evoluzione del Partito Comunista Italiano, senza risparmiare critiche né a chi acconsentiva ad inutili nostalgie e né a chi voleva limitare il valore di tutte le precedenti lotte.
Gisella Floranini, antifascista, esule politica, partigiana. La sua militanza politica la poneva, come anche le altre donne, già oltre le barriere di genere. La lotta antifascista è diventata inevitabilmente per tutte le donne durante la resistenza una lotta per l'emancipazione femminile contro i soprusi che il fascismo perpetuava, e in una società che tendeva a relegare le donne nella dimensione del privato. Gisella ha osservato che e l'ha rilasciato appunto in diverse interviste, no? Diceva sempre che se gli uomini potevano consentirsi il lusso di essere riformisti, le donne dovevano essere necessariamente rivoluzionarie. Ebbene, lei lo è stata, e poi anche nel dopoguerra ha continuato il suo impegno politico come membro della Consulta Nazionale, come parlamentare del PC, amministratrice locale, è stata dirigente dell'UDI, è stata dirigente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, della CGL. E insomma, una militanza politica la sua, di statura europea, davvero.
Nel dopoguerra Gisella Floranini continuò la sua attività in favore dell'infanzia, in particolare all'interno della sua successiva attività politica di parlamentare, ma anche di amministratrice locale, soprattutto nelle zone appunto del Novarese. Riguardo la sua opera nei confronti dell'infanzia, bisogna ricordare che divenne segretaria generale dell'Unione Nazionale Soccorso all'Infanzia e fu una delle promotrici dei cosiddetti treni della felicità, di cui si è tornato a parlare negli ultimi anni. Il modello erano proprio i convogli ferroviari dell'ottobre 44 che avevano portato oltre confine i bambini ossolani, accolti poi, come si diceva, dalle famiglie svizzere, e un anno dopo, nel novembre 45, la Croce Rossa italiana ripropose appunto su questo modello una nuova iniziativa sempre verso la terra elvetica per i bambini più poveri di Milano, una Milano ancora sofferente e distrutta dalla guerra. Ci fu quindi una complessa iniziativa che tra il dicembre del 45 e poi fino al 1948 comportò il trasporto di decine di migliaia di bambini che venivano da famiglie povere di diverse parti d'Italia, inizialmente soprattutto dal nord, dal centro-nord, Milano e Torino, ma poi successivamente anche da bambini del sud, in particolare i bambini del Lazio, i bambini della zona di Frosinone, provincia che era stata particolarmente colpita e martoriata dai bombardamenti anglo-americani sull'abbazia di Monte Cassino, e bambini appunto che vennero mandati non senza difficoltà presso famiglie del nord che li ospitarono. Questa particolare iniziativa è stata appunto, come si diceva prima, recentemente riscoperta, proprio in particolare per quanto riguarda il rapporto tra i bambini e le guerre del Novecento, e a questo fenomeno che ha interessato soprattutto gli anni 40 ma non solo del Novecento si sono dedicati numerosi libri anche a livello storiografico, come per esempio I treni dell'accoglienza di Bruno Maida.
Gisella amava ripetere che Senza quelle camminate in montagna con suo padre, non avrebbe potuto resistere alle fatiche della vita partigiana. Si faceva chiamare Amelia Valli o Edvige, ma fu anche la falciatrice con il nome da clandestina. Quindi la Resistenza e la Repubblica dell'Ossola, che diventò famosa per la sua collocazione, per le donne e gli uomini che la formarono e la gestirono, insieme a Gisella, prima donna ministro alle politiche sociali e dell'assistenza.